Sì, dunque, mi sembra che questo dibattito sull'abolizione, se abolizione o no, dell'articolo 18 sia molto surreale, un po' pretestuoso, sicuramente ideologizzato da entrambe le parti, sia dal governo che dal sindacato, soprattutto della CGIL, perché in realtà la tematica, diciamo, è già stata superata già nei fatti. Perché è curioso ricordare, vedere che anche sulle rassegne stampa di stamattina, anche sui commenti che sono iniziati a circolare la settimana scorsa, praticamente quasi mai si fa un esame di qual è andata l'evoluzione della situazione e della deregolamentazione del mercato del lavoro nell'ultimo anno, senza andare al pacchetto 3 o cose del genere. Ci sono stati due fatti abbastanza che solo pochi commentatori hanno ricordato, che bisogna ricordare per capire perché questo dibattito è nei fatti del tutto già superato, perché l'articolo 18 nei fatti concretamente è stato già totalmente depotenziato. Il primo fatto è la riforma Fornero, questo è ovvio, perché nella riforma Fornero viene portato un attacco all'articolo 18 abbastanza consistente. All'interno del licenziamento individuale, come giusta causa, viene di fatto inserita la giustificazione economica, che quindi uno Stato non è più necessario, come avveniva in precedenza, che un'impresa per poter fare dei licenziamenti di tipo collettivo sulla base della legge 223 del 91, dichiarando ufficialmente uno stato di crisi, e quindi questo consentiva l'avvio di processi di ristrutturazione con licenziamenti di tipo collettivo che davano poi adito alla mobilità. Adesso con la riforma Fornero, lo ricordiamo, la stessa motivazione economica, senza però dover dichiarare lo stato di crisi, può essere adottata per i licenziamenti a livello individuale. Questi licenziamenti vengono compensati, che sono quindi di fatto liberalizzati, perché dichiarare una situazione di crisi in un contesto come quello odierno è particolarmente facile, e vengono indennizzati, certo, da alcune mensilità che vanno da 9, 15, 24 mensilità a seconda dell'anzianità e a seconda del tempo di preavviso che viene dato al lavoratore. Teniamo presente che ovviamente la legge Fornero, ma come anche il contratto a tempo indeterminato tutte le crescenti, conferma, non sono ammessi i licenziamenti di tipo discriminatorio, questo è ovvio. Però rispetto al passato, quello che introduce la riforma Fornero è che è a carico del lavoratore l'onere di provare che un licenziamento è di carattere discriminatorio, con tutte le difficoltà e con tutte le lungaggini che una cosa del genere prevede. Inoltre, terzo elemento, nel caso venisse provato il licenziamento di tipo discriminatorio o non per giustificato motivo, il giudice può può disporre o il reintegro o il pagamento dell'indennità, il che significa che, esatto, il famoso reintegro automatico di cui tanto si discute oggi, in realtà già con la riforma Fornero non è più così tanto automatico ed è fortemente compromesso. Questo è quello che è successo nel 2013, nel luglio del 2013 con la riforma Fornero. Cosa è successo invece nel maggio di quest'anno con la legge 78, nota come legge Poletti o Job Act, atto primo?
Sì.
È che con quest'anno, con il nuovo governo Renzi, viene totalmente liberalizzato il contratto a tempo determinato, che diventa a causale, ovvero il datore di lavoro può assumere qualunque persona senza dare nessuna giustificazione, senza nessuna motivazione, con un contratto a termine. Viene posto un limite massimo ai rinnovi possibili del contratto a termine, che viene fissato in 5, però notiamo, che questo è l'elemento poi qualitativamente rilevante, che tale limite non è applicabile alla persona, ma è applicabile alla mansione. Di conseguenza basta modificare la mansione perché un lavoratore possa essere condannato a un lavoro a termine a vita. E di fatto la precarietà diventa così istituzionalizzata. Questo è un elemento fondamentale, perché di fronte a una cosa del genere è chiaro che quando si discute di contratto di lavoro con tutele crescenti, bisogna capire se questo contratto è sostitutivo di alcuni contratti precedenti e anche di quello che è stato riformato con la legge 78 non più di 3 mesi fa, oppure invece si aggiunge. E sicuramente la risposta è che si aggiunge, come già le dichiarazioni di Saccone e di Chino hanno ben evidenziato. Perché non è che adesso con il Job Act atto 2 cioè quello che di cui si sta discutendo adesso, si va a sostituire e a modificare in maniera significativa quello che è stato il Job Act atto primo. Le due parti del Job Act sono complementari l'una con l'altra. Il che significa che quindi che questo contratto a tutele crescenti, dove ricordiamo per 3 anni lo statuto del lavoratore dell'articolo 18 non è applicabile, per cui il lavoratore nei primi 3 anni può essere licenziato in maniera senza nessun motivo, senza giustificazione da parte dell'impresa, e può ricevere anche qui un'indennità a seconda del grado di anzianità, eccetera, eccetera. Questo contratto qui è di fatto un doppione di quello che è stato già approvato con la liberalizzazione del contratto a termine. La differenza sta nel fatto che se il contratto a termine del tutto a causale liberalizzato deve diventare il contratto standard del mercato del lavoro italiano, quindi dove la condizione di ricattabilità e di precarietà viene di fatto istituzionalizzata, e se, come già aveva fatto nel 108, il contratto di apprendistato, che era stato riformato nella prima parte del Job Act, deve diventare il contratto di riferimento per l'ingresso nel mondo del lavoro di forza lavoro giovanili sotto i 29 anni con qualifiche medio-basse, adesso questo terzo contratto, quello il contratto a tutele crescenti, dovrebbe interessare la forza lavoro più specializzata e formata, che l'impresa assumerebbe comunque se ne ha necessità, ma è che oggi se un lavoratore ha delle competenze, una lavoratrice ha delle competenze, delle professionalità che sono fondamentali per la vita e la sopravvivenza dell'impresa, il datore di lavoro assume questa persona a prescindere, in maniera stabile, perché ha interesse che ci sia un rapporto di lavoro stabile in maniera tale che l'offerta di professionalità e di competenze in questo lavoro sia ad esclusivo l'appannaggio dell'impresa.
Certo.
No? E non può essere a dare vantaggio alla concorrenza, per intenderci. Ecco, questa situazione qui oggi l'impresa si trova a poter assumere persone che avrebbe già comunque assunto per interesse ben motivato, con una sorta di prova di 3 anni, mettendo un po' sulla graticola il lavoratore, e questo ulteriormente chiude il cerchio della riforma del mercato del lavoro. Noi abbiamo una segmentazione di questo tipo: i giovani a bassa qualifica, apprendistato con tutto ciò che ne consegue, il contratto di lavoro che arriverà ad avere il 70%, il peso del 70-80%, contratto a termine rinnovabile ad limitum, e per la forza lavoro più laureata, professionalizzata e più competente, il contratto a tutele crescenti col capesso dei 3 anni di prova e con tutto ciò che ne consegue la capacità di far valere i propri diritti, eccetera. Questo è il quadro che sta commisurando, che è di fatto questo ultimo inserimento di questo contratto di lavoro a tutele crescenti, avviene in un contesto in cui, essendo stata istituzionalizzata la precarietà, il discorso dell'articolo 18 aveva già perso qualsiasi valenza politica e sociale.
Certo, infatti direi di togliere quindi da questo delirio mediatico che francamente trovo poco interessante intorno all'articolo 18 e che fa più confusione che altro, e di dire, come hai detto tu, insomma di chiarire che di fatto con un assetto di questo tipo, col terzo passaggio del contratto e tutto, si arriva a eliminare la possibilità di sindacalizzarsi minimamente, anche in forma di base autonoma, perché comunque sei subito fuori, o sbaglio?
No, esatto, gli obiettivi sono essenzialmente due. Uno è esattamente quello che giustamente hai detto tu: in una condizione in cui tu hai un contratto che deve essere comunque rinnovato, hai una scadenza temporale di 3 anni prima che diventi stabile, eccetera, questo ovviamente riduce la tua capacità contrattuale in termini di sindacalizzazione, di far valere la propria, il proprio status professionale, i propri diritti, o magari anche chiedere aumenti salariali, un miglioramento delle condizioni di lavoro, eccetera. E dall'altra parte l'altro grande obiettivo è quello di praticamente ridurre a lumicino le cause di lavoro, perché nel momento stesso, perché il 90% delle cause di lavoro erano basate su contratti a termine che, non essendo del tutto liberalizzati, avevano sempre qualche vizio di forma di procedura che consentiva al lavoratore, di quel 10% di lavoratori che facevano causa quando il contratto a termine non veniva rinnovato, di avere qualche chance di vincere la causa. Con questa chance viene del tutto eliminata il processo di sindacalizzazione o di sviluppo di capacità conflittuale, e quindi da questo punto di vista abbiamo un mercato del lavoro completamente prono agli interessi che all'interesse essenzialmente padronale. Questo dibattito sull'articolo 18 fa comodo in questo momento perché Renzi può rivestire i panni dell'innovatore o del rottomatore sociale.
Sì.
E quando dice, accusi i sindacati, gli dice ma dove eravate quando la precarietà era montante, eccetera, eccetera, dice una cosa che potremmo benissimo sottoscrivere anche noi.
Certo.
Che sulla lotta con la precarietà la denunciamo tempi della media, eccetera, da almeno 15 anni.
Sì.
Il sindacato su questo ovviamente è stato del tutto assente. E quindi Renzi ha gioco facile, diciamo, a fare questo discorso. Dall'altra parte la CGIL in particolare ha gioco facile nel reagire, imporre, diciamo, riproporre uno scontro sociale di stampo, un apparente o una minaccia di scontro sociale di stampo tradizionale, che però ha poco a che fare con l'attuale composizione del lavoro, con il fatto che la precarietà ormai, insomma, si cerca di chiudere la porta della stalla quando i buoi sono già da mo' scappati. Ecco,
da mo'.
Sì, da molto tempo scappati.
Da molto tempo. No,
posso dire che stiamo scrivendo come su Effimera una serie di articoli proprio per discutere di questa cosa qui.
Sul sito di Effimera, ok.
Sul sito di Effimera, sì.
No, dicevo come ultimo commento, poi ti lasciamo andare, che ti sappiamo molto impegnato anche dal punto di vista dei controlli, proprio del controllo del lavoratore e della lavoratrice, perché i dispositivi messi in atto saranno insomma peggiorativi. Anche da questo punto di vista io credo che la gente si troverà completamente con le mani legate se sarà sottoposta a tempi e a una discrezionalità della produttività, del controllo del proprio lavoro quasi totale. Dubito che anche in questo senso si possa riuscire a migliorare, a chiedere condizioni di lavoro leggermente meno devastanti. Non so se questo poi apre una riflessione molto più grande, e credo che appunto Fra nel programma Dopo di noi, in Bello come una prigione che brucia, ne parlerà, però credo che sia una parte molto forte di questa riforma.
Assolutamente sì, anzi il polverone sollevato dalla questione dell'articolo 18 è finalizzato a nascondere anche forse un'altra parte, che è quella esattamente che è contenuta nel testo che è stato messo a punto dalla Commissione del Lavoro del Senato, che dovrà essere poi discusso anche in Parlamento, che riguarda tutta una serie di innovazioni nel campo del controllo dell'attività lavorativa, pur sempre ovviamente nel rispetto della privacy.
Sì.
E una presa di giro abbastanza notevole, per cui di fatto dato si parte dall'assunto che la produttività in Italia è assai bassa, il che è anche vero, si dice che la causa della produttività bassa sta nel fatto che è colpa del lavoratore, che è un po' fannullone, poco produttivo, senza rendersi conto che l'Italia è il secondo paese in Europa in cui si lavora di più, 1860 ore medie all'anno rispetto alle 1450 tedesche, giusto per fare un parallelo,
sì.
E dove le modalità di organizzazione del lavoro, le tecnologie utilizzate, i macchinari, ma anche la struttura wifi eccetera, sono le più scadenti, e sono queste la vera causa della scarsa produttività italiana, un'organizzazione del lavoro assolutamente non adeguata a quelle che sono le dinamiche contemporanee. E però con questo processo qui, oltre a controllare il lavoro, si cerca di aumentare l'intensità di sfruttamento del lavoratore. E tutto questo viene nascosto dal polverone sollevato dalla discussione sull'articolo 18, che credo che abbia anche questa funzione.
Certo, sei stato chiarissimo come sempre, ti ringraziamo tanto e insomma buon lavoro e a risentirci.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti.